nella misura in cui si impadroniscono sempre di più del potere, e questo è il discorso. Cioè, all'inizio sono moderati perché devono tranquillizzare, perché devono aggruppare attorno a sé la maggior parte della popolazione, poi via via avviene molto facilmente l'islamizzazione di un paese, del suo quotidiano, del suo costume. Per esempio, vi faccio un esempio: in Tunisia non dico che l'alcol e il vino sia in vendita ovunque, però è consumato nei bar, in alcuni bar, nella parte turistica del paese. Allora, cosa fanno? Certamente non lo vietano. Vedrete che il nuovo governo, quando sarà insediato, metterà una tassa sugli alcolici, 100%, e più nessuno potrà bere, non lo so. E di colpo, senza parere, senza decreti, senza chiasso, va già un primo passo verso una società islamizzata. Una società islamizzata, il velo, che hanno detto, guardando, le ragazze senza velo, mamma mia, eccetera, eccetera. Beh, nessuno farà un decreto per dire che tutte devono andare in giro con il velo, anche se adesso, se io sono stato a Tunisi prima della, all'epoca della rivoluzione, capitale, prima delle campagne il discorso era diverso. Se voi andate a spasso a Tunisi, il 90% delle ragazze e delle donne erano senza velo, senza velo. Sono ritornato 6 mesi dopo e l'80% delle ragazze portano il velo. Magari chic, magari l'hanno comprato da Dior a Parigi, perché quelli che sono ricchi ci tengono a essere legati anche rispettando i dettami della religione. Nessuno gli ha detto guarda che devi metterlo. Però c'è un... esattamente, perché se nel quartiere in cui tu vivi, quando esci, cominciano a dirti ma perché vengi vestita così, i tuoi genitori non ti dicono niente, non ti serve... Te lo dico un giorno, un secondo giorno, poi l'atmosfera attorno a te si fa il vuoto, le amiche che avevi prima magari non ti frequentano più, nel posto dove andai prima non puoi più andare, un po' cosa fai? Lo metti, perché ti chiudi in casa, rischi, che so, di restare isolata, ed è un secondo passo verso una società islamizzata. E così via di seguito. Succede in questo modo, lentamente, silenziosamente. E tra un anno, 2 anni, la Tunisia, che per noi sembrava un posto dove sembrava di essere a Rimini, stessa atmosfera, stesse abitudini, stessa allegria, stessa convivialità, ci sarà un posto completamente diverso, magari non come l'Iran, insomma abbastanza simile, ancora più facile in Egitto, dove insomma la regione è già più forte che in Tunisia. La Tunisia è il paese più laicizzato del Medio Oriente, dell'Oriente Arabo, più laicizzato in senso assoluto, perché Bouguiba era uno che durante il Ramadan ostentatamente beveva bicchieroni d'acqua e metteva lui delle facque empie in cui diceva, è stato ricordato, il digiuno è una cosa ridicola, non riusciamo, la produzione cala perché tutti stanno durante, non mangiano, sono shock, sono stressati, non si può lavorare, eccetera. Boh, insomma, siccome è stata lunga la stagione bouguibista, che era uno che era tenace, si poteva fare, il paese l'ha trasformato un po' a sua immagine, e quindi è un paese effettivamente nei modi, nelle abitudini, soprattutto nelle città, ripeto, se non andare nella campagna, è molto diverso, molto diverso. E allora sì, questo paese cambierà poco a poco, e a noi sembrava come incredibile, è un altro posto, non assomiglia più alla Tunisia che amavamo, non è più nostra, è così, perché è la piccola goccia nella vita di ogni giorno che gli islamici utilizzano per trasformare in profondità i paesi che hanno conquistato.
Faccio una brevissima riflessione che c'entra con i 150 anni della nostra storia. Giuseppe Cesare Alba fa il resoconto del viaggio dei Mille, e a un certo punto racconta di come un garibaldino si fermi a parlare con un frate e lo inviti ad andare a combattere con loro. E il frate dice sì, ma io verrei se voi portaste delle cose veramente utili. E Garibaldino risponde: beh, certo, noi porteremo la libertà. E il frate risponde: ma la libertà non è pane. C'è una frase di Abbas Kaidun che dice: quelli che sono scesi in strada chiedevano del pane e hanno dato loro delle libertà. Mi ha colpito questa riflessione, che è praticamente identica. Ecco, ma voglio dire, questi hanno avuto una volta l'esperienza di una rivoluzione fallita, hanno anche un discreto livello culturale, perché moltissimi sono laureati. Ma...
Beh, la scolarizzazione di massa è una delle poche realtà che questi regimi hanno costruito.
Ecco, cioè, come mai manca questa come dire, questa visione di un sistema diverso che possa essere diverso da quello che hanno vissuto in passato? Cioè, come mai le libertà non servono a niente? Cioè, chiedono il pane, arrivano le libertà, la libertà è più preziosa del pane, ma perché? Beh, non si, per noi.
Se fossi un marxista ti risponderei molto semplicemente, cioè che l'una è sovrastruttura, l'altra è struttura, cioè hegelianamente, cioè se io campo, devo campare con 20 dinari al mese e la situazione cambia, la prima cosa che chiedo non è di poter votare, la prima cosa che chiedo è di poter mangiare.
Sì.
Allora, in un secondo passaggio io posso dichiararmi affezionato ad un sistema politico liberale e democratico, ma se io ho fame...
Premo un vivere e devo filosofare, questo...
Cioè, attenzione, per valutare questi paesi, io ripeto, non sono marxista, ma magari lo divento, perché mi sono accorto che niente come il sistema marxista è in grado di... come dire, di semplificare la realtà e di mostrartela com'è nel suo reticolo interno. Allora, le elezioni tunisine sono state rappresentate sui giornali occidentali come un duello tra Islam e laicità. Falso. Non era un tema della campagna elettorale tunisina. I tunisini non sono andati a votare, nessuno dei tunisini, salvo paute minoranze, sono andati a votare pensando che la loro scelta avrebbe determinato una divaricazione del paese in una direzione islamica o in una direzione laica. Nessuno. Sono andati a votare pensando a, come dire, al reddito delle persone che si presentavano come potenziali dirigenti del paese e pensando a chi offriva una maggiore, ragionevole speranza di mutare la loro condizione economica, che è disperata da quarto mondo, da terzo mondo, in qualcosa di meglio. Allora, quello che scrive Alba è un piccolo trattato di sociologia del risorgimento, cioè le classi dirigenti che hanno fatto l'Italia, e che erano 200 persone, hanno fatto l'Italia, l'Italia non è stato un movimento di massa, sono stati 200 idealisti, mazziniani, monarchici, chiamateli come volete, federalisti, insomma, che hanno questo grande sogno dell'Italia unita, piantato su una realtà che era fatta da sanpedisti, affezionati del governo dei poeti, nostalgici dei granduchi e dell'imperiale regio governo austriaco. La massa era il frate che risponde al Garibaldino. Il Garibaldino era uno straniero nella realtà in cui affondava questo suo straordinario sogno. Allora la risposta del frate è una risposta marxista: tu mi porti una cosa che mi serve, può servirmi, ma in questo momento io devo mangiare. Allora l'attesa del risorgimento delle plebi meridionali e delle plebi del nord, perché anche al nord c'erano i poveri, non erano ricchi, erano pane e poi libertà. E la delusione del risorgimento, se vogliamo, è che il pane non gliel'hanno dato e in una certa misura non gli ha dato neanche la libertà. Gli hanno dato una libertà molto complicata. Allora, lo stesso discorso è in questi paesi, perché sono affascinanti? Perché si affonda la realtà più semplice, alla rivoluzione, quella manzoniana, no? La rivolta del pane, l'assalto al forno. Questa è stata la rivoluzione tunisina. L'assalto al forno. Gente che aveva fame, che voleva conquistarsi tirando le pietre, prendendosi bastonate dei gendarmi, le fucilate dei gendarmi, sono stati morti, tanto c'è fuoco, qua c'è il più elementare del kamikaze che si brucia, sacrificio sul paio, il sacrificio sul paio. Allora, volevano pane. E noi? E noi gli presentiamo uno straordinario ideale di democrazia, ma non è quello che gli interessa in questo momento. Le loro necessità sono diverse. Per questo che dicevo all'inizio, guardate quelli che sono venuti qua e che noi abbiamo considerato degli invasori pericolosi. Faccio una piccola premessa, dico sempre questo, che poi c'è l'impressione che sia uno che ho la formula, sia una persona che ha una formula magica per risolvere il problema dell'immigrazione. Non ce l'ho, ho delle idee sul problema dell'immigrazione, ma quello dell'immigrazione è un problema estremamente, politicamente estremamente articolato e difficile da risolvere, in cui di formule perfette non ce ne sono. Formule perfette non ce ne sono. E anche chi sostiene che, come dire, un livello di emigrazione torrenziale può produrre dei danni nella società in cui si rovescia, che sono altrettanto pericolosi quanto quello di rifiutare questa emissione. Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Allora, siccome non ho la formula magica, non dico dovevamo farli entrare tutti, dovevamo cacciarli tutti, dovevamo prendere una parte, la immigrazione, come si dice, Schwarzschild, insomma, ogni volta mi vengono fuori italiani, tutto parlo assieme, scelta, cioè selettiva. Non ce l'ho, però faccio una constatazione di base. Questa gente veniva per vedere questa libertà che noi tanto propagandiamo. Che cos'è? Poi tornava indietro, nessuno di questi doveva fermarsi. Vita naturale durante in Francia, in Belgio, in Italia nessuno, hanno cominciato, nessuno, perché il paese sì, insomma, venivano in Italia perché è più vicino, è un problema geografico, non un problema di scelte ideologiche. Loro appunto riferimento alla Francia, perché parlano una lingua che loro conoscono, perché c'è una comunità tunisina gigantesca, in Belgio, dove loro possono entrare in una rete di
sostegno.
Ma sì, di sostegno, di aiuto, di conoscenza, eccetera. Allora venivano a vedere questo modello, come funziona. Sapete, è la storia eterna dei giovani, tutti i giovani del mondo, sotto qualsiasi parallelo, sotto qualsiasi meridiano. Ognuno di noi, quando è stato giovane, cosa ha sognato? Il viaggio, andare dall'altra parte, scoprire un altro mondo, entrare così come Alice che passa lo specchio in un'altra realtà, meravigliosa, fantastica, difficile, non si sa, andare, partire. La metafora di Ulisse, no? Il viaggio di Ulisse è la metafora della vita, della gioventù alla vecchiaia. Ulisse parte con una certa età, arriva vecchio, torna a casa, se vogliamo c'è la risposta. È un viaggio circolare quello di Ulisse, no? Passa attraverso tutte le esperienze e poi ritorna al punto di partenza. Allora, il sogno dei giovani è viaggiare, partire, muoversi, non stare nel posto dove la vita è sempre uguale, dove il tuo domani sarà come l'oggi, no? 22 milioni di italiani sono emigrati da questo paese, 22 milioni tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, poi anche in parte anche dopo. Le loro storie, se voi leggete le vicende della fine dell'Ottocento, quando partivano con le navi da Genova e i passeur che hanno guadagnato i milioni sulla pelle di questa gente, sulla loro vita, erano genovesi, erano armatori genovesi, andavano una volta sono i primi viaggi, non erano verso l'America del Nord, sono stati verso l'America del Sud, l'Argentina e l'Uruguay, il Plata come li chiamavano, perché arrivavano a questo fiume immenso che loro credevano fosse ancora il mare, invece era il Rio della Plata, da una parte c'era l'Argentina e dall'altra parte l'Uruguay, e poi lì li accoglievano, non come abbiamo fatto noi, chiudendolo nel centro di assistenza, ma gli davano i soldi perché andassero all'interno del paese a colonizzarlo, a bonificarlo, a arare, a mettere su fattorie, eccetera. Questa è stata la storia dell'immigrazione italiana, dei clandestini italiani, chiamiamoli così, 22 milioni, 22 milioni. Allora, questa gente, questi giovani, sognavano di andare dall'altra parte dello specchio per vedere cosa c'era, per provare a se stessi che cosa potevano divenire. Perché andavano? Questo viaggio lo facevano, lo hanno fatto e lo faranno, perché nessuno li ferma, continueranno a venire nonostante tutte le provvedimenti, i decreti, le carte da bollo, le minacce, eccetera. Il primogenito di ogni famiglia. Perché il primogenito? Perché al primogenito, come toccava nelle famiglie contadine, anche da noi, anche in Piemonte, anche in Italia, nel secolo scorso, nel 1900, aveva l'onere e l'onore di tentare la chance, di cercare di conquistare la ricchezza, un mondo migliore. Era lui che aveva questa possibilità. Allora il primogenito partiva per Lampedusa, come dicono loro, a vedere cosa c'era dall'altra parte del mare. Allora noi l'abbiamo respinto. E cosa gli è rimasto? Gli è rimasto l'islamismo. Gli è rimasto l'islamismo.
Che è una frustrazione in più.
Ah, forse sì.
Alla fine di tutte queste riflessioni cito una frase che ha scritto quasi all'inizio: nei paesi arabi occorrono anni per imparare a non capire.
Sì,
questo è interessante.
Sapete, c'è un vecchio modo di dire che riguarda un altro continente, complicato continente, lo chiamo, che è la Cina, no? Allora tra i giornalisti, una volta sì, quando la Cina era di moda, adesso lo è per altri motivi, parlo della Cina maoista, allora si diceva: chi va in Cina una settimana scrive un libro, chi ci va un mese scrive un articolo, chi ci va un anno non scrive niente. Allora il senso è questo: sono realtà estremamente complesse che noi tendiamo a semplificare, le nostre formule le mettiamo come una griglia su queste realtà e poi giudichiamo questa realtà in base alle nostre formule. Non è così. Soltanto se noi, come dire, ci svestiamo delle nostre certezze e affrontiamo questi mondi, come dire, a mani nude, disposti a capire e anche a trarne degli insegnamenti, allora solo in quel modo lì riusciremo a costruire una convivenza con questi mondi che sia accettabile per entrambe le parti, perché altrimenti è la guerra delle civiltà. È lo scontro totale, è la insofferenza reciproca, è la incapacità di capire che determina i grandi drammi della storia. È l'ignoranza, la madre di tutte le tragedie che si sono svolte per i secoli. Il tempo continuerà.
Sì, quella è una cosa che è proprio riconnaturata. Ma io direi che l'esposizione è stata più che esauriente. Lascerei la parola a tutti. Se qualcuno ha delle domande da porre.
Io la ringrazio perché davvero ci ha illustrato. Io, vabbè, mi ritengo, no, non voglio fare quella che dice di non sapere, il saggio quello che sa di non sapere, ma io davvero certe cose non le avevo mai lette in questo modo. Questi fenomeni che ci appaiono poi alla televisione, vediamo queste cose, ma poi alla fine non capiamo molto. E davvero lei è stato molto semplice e chiaro nel descrivere questo fenomeno così complesso. Ma io le voglio fare una domanda personale, se mi permette. Che cosa la spinge ad andare in questi luoghi? Lei ha vissuto praticamente sempre in questo modo, cioè sempre andando oltre al confine, aspettando che si potesse entrare, eccetera. Situazioni anche molto pericolose, perché poi è stato anche imprigionato. Che cosa lo spinge? Cioè, e poi lei faceva il discorso di giovani che hanno questa tensione, eccetera. Lei è sempre stato così. Ancora oggi,
sì, diciamo che attraversato, io mi sono occupato di varie realtà nei miei ormai, ahimè, 20 anni di questo mestiere, cioè, tendenzialmente spesso, molto spesso di Africa, anche dell'ex Unione Sovietica, parte dell'America Latina, insomma, adesso del mondo islamico, ma guardi, le risponderò molto, molto semplicemente. Trovo assolutamente affascinanti tutte le situazioni in cui gli uomini cambiano il proprio stato, diventano qualcos'altro, e quindi le guerre. La guerra è la condizione primigenia in cui l'uomo mette in gioco tutto se stesso, onore, paura, violenza, pietà, sacrificio, saccheggio, tutto. Le guerre sono la cartina al tornasole in cui l'uomo rivela il peggio e il meglio di sé, in cui si sveste, si svela. Le rivoluzioni sono altrettanto un'altra condizione di passaggio umano, in cui non si è più quello che si era prima e in cui si brancola per cercare qualcosa di nuovo. Allora vado in questi posti perché cerco inseguo questo filo, cioè dell'uomo che cambia, dell'uomo che lotta con se stesso, dell'uomo che annega se stesso o si sublima in qualche cosa di straordinario. Io sono stato, è una storia di cui parlo malvolentieri, perché è una storia di cui io sono qua a raccontare queste cose e c'è qualcuno che invece non è più in grado di farlo, una persona che è morta con me, al mio fianco, davanti a me, quindi parlo di questo sempre con una certa, come dire, pudore. In questa vicenda, ad esempio, nella Libia, a Tripoli, in cui sono stato inghiottito dal gorgo della guerra, ci sono andato dentro più di quanto comunemente faccia uno che fa il mio mestiere, che racconta, che sta un po' fuori, il più vicino possibile a dove si svolgono gli eventi, ma non dentro, perché è troppo pericoloso, perché si rischia di non uscirne. Ho scoperto in un modo direi quasi didattico, tragicamente didattico, i due estremi dell'uomo, di noi stessi, di ognuno di noi, cioè l'odio primordiale che porta al linciaggio, alla cancellazione dell'altro, all'animalità che emerge sotto la crosta molto sottile di tutto quello che noi siamo diventati faticosamente nel corso dei secoli. Sono gli uomini che hanno ammazzato il mio autista, che volevano ammazzare me, e sono quelli che hanno braccato e ucciso come una bestia Gheddafi. Lo stesso odio, la stessa assenza di pietà. E dall'altra parte ho trovato delle persone che mi hanno salvato la vita, senza averne alcuna necessità, senza trarne alcun utile. Beh, quella che una volta, quando anche noi avevamo la forza della fede, chiamavamo bontà. Ma chi usa ancora la parola bontà oggi? Nessuno. Una parola completamente uscita dal dizionario, la bontà. Nessuno si qualifica come buono quando vuole, come dire, giustificare la propria esistenza. Chi è che è buono? Cioè che è intelligente, che ha delle buone belle idee, che si fa. Buono non è nessuno. Fa ridere l'idea della bontà. Bene, io ho trovato la semplicità straordinaria, miracolosa, lasciatemi usare questa espressione, della bontà. Però non so se questo è un mestiere che ha ancora un senso, non so se è un mestiere che ha ancora un senso. Qualcuno dice che i giornali finiranno, non copriremo più questi termini di stampa scritta, che comunicheremo in un altro modo. Può darsi, non lo so, io resto affezionato, un grande reazionario da certe cose. La mia storia si intreccia con queste storie, è diventata in alcuni casi la loro storia. La mia vita professionale è fatta di persone straordinarie che io ho conosciuto, di persone infami che io ho conosciuto a Grozny, in Cecenia, nel Congo del massacro tribale, nella Somalia dei signori della guerra, nel Darfur, in Liberia, in Sierra Leone, i soldati bambini, eccetera, 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 eccetera. Cioè, la mia vita professionale, il mio modo di lavorare è fatto dall'infinità dei volti delle persone che io ho incontrato, buoni e cattivi, quelle che io chiamo la banalità del bene e la banalità del male. Beh, insomma, credo che valga la pena qualche volta anche di rischiare la pelle per entrare in tutto questo. Assolutamente sì, anche se le confesso una cosa un po' curiosa, e di cui forse un psichiatra darebbe una spiegazione in pochi secondi, ma non è il mio mestiere. Ho vissuto una singolare sensazione di estraneità a quello che mi stava succedendo.
Pensava ancora di tornare vivo?
No, assolutamente no. Per prima due ore del mio sequestro avevo già dato chiuso. Ma come dire, mi spiego. Avevo l'impressione di essere lì, vivere questa vicenda e nello stesso tempo non farne parte. Ma mi è successo già anche in altre occasioni, per esempio quando la nave era affogata. La nave andava a fondo e io guardavo tutto quello che stava succedendo.
Sapevo di lì.
No, se vuoi in questo senso sì. Cioè ho l'impressione di essere un testimone ma non partecipe. La strana sensazione di dover raccogliere la maggior quantità. quantità di, come dire, di cose da poi raccontare, senza essere, come dire, coinvolto, quindi con le possibili sviluppi. Ma mi è successo, per dire, sono stato sequestrato anche in altre occasioni, forse in modo meno, per fortuna, meno pubblicizzato di questo. Sono stato prigioniero dei ribelli ceceni, che erano certamente non meno feroci dei signori, dei soldati di Gheddafi, e anche per più tempo. E ho sempre avuto questa strana sensazione di vivere e non vivere nello stesso tempo questa vicenda. È affascinante, non è nascosto che è affascinante, perché c'è una sorta di duplicazione della propria vita. Ed è
quando l'ho visto per televisione mi si è lanciato il cuore quando
Chiuso. Infatti,
ho telefonato Giulietta.
Forse l'abitudine a raccontare, devo raccontare questa storia, non posso restare qua.
Forse sì, ma non vedo l'impressione, devo fare una specie di missionario dell'informazione, del mestiere, che sono ben pagato, che faccio anche perché sono ben pagato, ma in realtà c'è questa sorta di... Cioè questa cosa, una cosa curiosa, l'abbiamo scritto nell'articolo, poi fatto, appena sono stato liberato, è che per molte ore, questi sequestratori, in realtà erano il governo legittimo della Libia fino a quel momento, l'intruso ero io, e mi hanno preso, ci avevano preso, che eravamo in quattro, mi hanno preso il telefono satellitare, i soldi, tutto quello del passaporto, eccetera, eccetera. Però mi avevano lasciato il taccuino con la penna, ma non era proprio curioso, ero stato chiuso in questo sgabuzzino per lunghissime ore, mentre poi le due parti si scambiavano, con in tasca, ed era singolare, no? Questo fatto che chiaramente non voluto, ovviamente la mamma di lui non fregava niente, un pezzo di carta bianca, me l'ha lasciato lì anche la penna. Se vogliamo cercare una simbologia, forse c'era anche in questo.
Dottore, si può tornare indietro?
In che senso?
Io ero di mio padre, sì. Era dell'85, sì. E ha combattuto contro i turchi
nel 12.
Cosa è successo dopo? Parlava poco, non dicevo quello che avevo fatto, le fucilazioni, diciamo.
Io parlo solo marginalmente del periodo coloniale, perché io parto dal momento in cui questi paesi sono diventati indipendenti, quindi dall'epoca in cui noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale, si sono ritirati, e Gheddafi ha preso il potere e poi ha cacciato gli italiani. Uno dei primi atti politici di Gheddafi è stato quello di cacciare via, ma è quello che abbiamo fatto prima, l'ho fatto sempre prima, cioè le guerre coloniali, ma non soltanto le... Beh, anche nel 12, come dire, noi siamo, la storia dell'occupazione della Libia è curiosa, perché noi siamo andati in Libia pensando che ci accogliessero a braccia aperte, che ci siamo costruiti, prima l'idea che la Libia fosse un posto di ricchezze straordinarie, il granaio dell'Africa, eccetera, eccetera, invece era pieno del petrolio, un posto di rurale, non c'era lo scatolone di sabbia, come si diceva. No?
Era il primo esempio di potenza pubblicitaria.
Se vogliamo sì. Alfredo Oriani ha scritto dei libri straordinari su questa, costruendo questa leggenda dell'ubertose, pianure della Libia, delle immense ricchezze. E in questa leggenda, di cui ci siamo autoconvinti, c'era anche l'idea che i libici, oppressi dal governo ottomano, immobilista, corrotto, incapace di fare qualsiasi cosa, non vedessero l'ora che di accogliere gli italiani liberatori. E infatti quando siamo tirato 4 cannonate la flotta di Caneva contro il fortino di Tripoli, i turchi sono scappati, noi siamo scesi, i marinai dell'ammiraglio Umberto Cani sono scesi a Tripoli, abbiamo alzato il tricolore.
Io sono stato a scuola nel 38, prima.
Sì.
Poi mai ci hanno parlato.
E per alcuni giorni e per alcune settimane è andata benissimo. C'è una cosa curiosa, i ragazzini, i bambini di Tripoli in 2 ore hanno appreso subito, hanno imparato subito 2 parole italiane, che erano italiani magnatoria, E ancora oggi a Tripoli la parola magnatoria vuol dire andiamo a mangiare, è rimasta nel linguaggio corrente della gente, per cui i nostri soldati giravano, distribuivano caramelle, soldi eccetera. Poi è passata qualche settimana e improvvisamente un giorno in un quartiere di Tripoli i ragazzini che prima venivano a prendere le caramelle hanno tirato fuori i coltelli, i fucili, ha fatto un'imboscata terribile al 5° reggimento bersaglieri che ha avuto 500 morti sgozzati, la prima jihad libica contro gli italiani. Quindi non è che ci amassero veramente tanto. E poi per pacificarci il paese, come diceva il maresciallo Graziani, abbiamo impiegato fino al 1930, perché poi c'è stata la prima guerra mondiale, noi ci siamo ritirati sulla costa dove protetti dai cannoni a 350 delle corazzate stavamo tranquilli, ma l'interno non l'abbiamo mai occupato, l'ha occupato poi Graziani con una campagna coloniale classica che gli americani hanno studiato quando sono andati in Vietnam, perché i metodi che Graziani ha applicato contro i ribelli libici, cioè togliergli l'acqua in cui i ribelli nuotavano, cioè il soccorso delle popolazioni che gli davano da mangiare, da bere eccetera, chiudere le popolazioni dentro dei campi cintati col filo di ferro, e i ribelli sono rimasti all'asciutto, come gli americani hanno tentato con i Vietcong, come i francesi hanno tentato in Algeria contro i ribelli di FLN. Allora, la guerra di Libia è stata una delle prime guerre seguite in modo pianificato e sistematico dalla stampa con S minuscolo, non dalla stampa, il mio giornale. C'erano decine di corrispondenti al seguito delle truppe che sono sbarcate a Tripoli nel 1900. Era una guerra moderna la nostra, avevamo gli aeroplani, le bombe, Marconi aveva fatto le prove col telegrafo eccetera, no? Allora c'era un sacco di inviati che raccontavano come queste popolazioni erano così contente dell'arrivo degli italiani liberatori e che poi hanno raccontato lo stupefazione, l'orrore e la voglia di vendetta che si è scatenata dopo che questi ci sono saltati addosso, perché sono stati perpetrati dei massacri di massa dopo la rivolta libica di Tripoli, cioè hanno cominciato a fucilare tutti quelli che trovavano, bambini, donne, vecchi, tutti erano colpevoli, e l'hanno raccontato negli articoli che attraverso la censura sono usciti poi sul giornale italiano. Se voi leggete i reportage dei giornalisti a seguito delle truppe, sembra di leggere l'Iraq della ribellione anti-americana. Sono storie terribili di una affascinante modernità. C'è una continuità in tutto questo, c'è una continuità 1911-1912, attenzione, è un po' come è successo, se vogliamo, la storia dell'Iraq americano, no? Gli americani che si credevano liberatori, venuti lì a cacciare via il tiranno corrotto, folle, feroce, eccetera. Gli iracheni ci accolgono a braccia aperte, sono contenti che siamo qua, e poi hanno cominciato a mettergli l'autobomba. E questi hanno chiesto: ma perché? Ma come mai? E sono rimasti inguaiati lì per anni e anni, hanno perso migliaia di uomini, e ancora adesso non hanno capito bene perché. Allora, la stessa stupefazione, la stessa incompetenza, la stessa impreparazione a capire la realtà in cui eravamo affondati è dell'epoca di Giolitti. L'epoca di Giolitti, l'Italia giolittiana, che fa la sua prima grande guerra da potenza, perché vuole diventare una potenza europea. La guerra libera è stata fondamentale nella nostra storia.
Dottore, facciamo un po', arriviamo a El Aramein. I libici
sono scappati. Le truppe libiche che combattevano con gli italiani, perché prima assolutamente non si sono battuti con gli italiani. Seconda guerra mondiale, gli ascari eritrei, gli ascari etiopici che sono rimasti con noi fino a Kera, fino alla caduta dell'impero. Le cosiddette squadroni libici sono stati i primi a scappare dall'impero. Il raggruppamento Maletti è stato uno dei primi a sciogliersi di fronte alla
resistenza.
Scusate un attimo, ci sono altre domande sempre relative a... Ecco, ce n'è una laggiù.
Tornando ai giorni nostri, scusami, se non hai voglia di ricordare, ti andrebbe di raccontarti la tua traversata sul barcone?
Sì, se volete, sì, se non, mi sembra un po' tardi, ma volentieri.
Ma no, se tu accorgi,
la prima puntata l'ho già raccontata, quando ho scoperto questo mondo di viaggiatori che partivano per l'Italia, e ho proposto al giornale di fare lo stesso viaggio, nelle stesse condizioni, pagando lo stesso prezzo, anch'io ho pagato mille euro perché...
E non si sono insospettiti?
C'è una cosa da spiegare subito. Per l'organizzatore della traversata, che io sia italiano, turco, mongolo, tunisino, che io lo faccio perché sono un pazzo che si vuole suicidare, perché ho la fidanzata a Bari e la voglio raggiungere, perché sono idiota, non interessa assolutamente che io sia giornalista, milionario, disoccupato. Io valgo per lo spazio che occupo sulla barca e quindi per il prezzo che devo pagare. Le mie motivazioni sono per lui totalmente inesistenti, insussistenti, inutili. Non mi hanno chiesto, però, nessuno mi ha chiesto, sei pazzo, prendi 150 euro, prendi l'aereo e arrivi in un'ora. Perché devi impiegarci 24-25 ore e rischiare la pelle su una barca di 10 metri in 113? 113 è una barca di 10 metri. Allora, nessuno me l'ha chiesto. Nessuno di questi organizzatori del traffico, per cui stando lì sono diventato, non dico la parola amico, è una parola complicata, ma ho conosciuto i passeur, ho conosciuto il loro mondo. C'è gente che ha guadagnato milioni di euro, attenzione, non di dinari, di euro, con questa vicenda, perché questa vicenda ha due facce, come sempre nella vita. C'è una parte straordinaria, che è la storia di questi giovani che volevano andare dall'altra parte, no? Che rischiavano la pelle per questa storia. Poi la storia straordinaria, umanamente la storia straordinaria. Anzi, vi dico, il Museo del Mare di Genova inaugura il 17 di novembre una nuova sezione del museo che è dedicata alla storia dell'immigrazione. C'è una parte naturalmente, ovviamente, dedicata all'immigrazione italiana, ovviamente, e c'è una parte che è dedicata anche all'immigrazione in Italia, cioè una parte dedicata a questi ragazzi tunisini. E questa è la parte buona, ci sono delle storie meravigliose, storie umane meravigliose in questa vicenda. Poi c'è una parte sudicia, infame, quelli che ci hanno guadagnato i soldi su questa. Voi fate il conto, allora facciamo una media di 150 persone per ogni barca, 1000 euro a persona, detraete voce spese, la barca praticamente non costa nulla, sono vecchi pescherecci che venivano già buttati sulla spiaggia perché non navigavano più, o rimessi in piedi per fare giusto un viaggio di 20 ore con un motore decrepito che si fermava ogni 5 minuti, quindi costo zero. Un capitano pagato per il viaggio e il biglietto aereo per tornare dall'Italia in Tunisia. Questi uscivano, naturalmente non dicevano di essere il pilota della barca, si mescolavano ai clandestini, il mio visto, sorridete. Tre giorni dopo, quando l'hanno fatto uscire dal centro di Lampedusa, e lui ha preso la cosa, nel continente, come si dice, andato a Palermo, e dopo un'ora e meno di un'ora era a Tunisi, per fare magari un altro viaggio, se la voglia, sono già abbastanza. Seconda specie. Poi c'è tutta una, diciamo, manovalanza che si occupa della organizzazione, cioè andare a cercare i giovani che vogliono partire, mettere a disposizione una casa, perché poi lì dipende dalle condizioni del mare, non è che si parte. Io ho aspettato 10 giorni prima di partire, perché il mare è cattivo, in primavera, il Mediterraneo non è buono. Se le condizioni meteorologiche sono non eccellenti, non partono, perché le barche arrivano a fondo in 2 minuti, appena il mare diventa leggermente più. Primavera, il Mediterraneo è cattivo, non è un mare tranquillo. E quindi un po' di soldi era stato distribuito a questa gente. Comunque, diciamo che l'80% dell'incasso finiva nelle tasche di questa gente. C'è stato un periodo in cui ogni giorno, nei giorni in cui il tempo era buono, da Zarzis, che era il porto principale, partivano 10, 12, 15 barche. Gli organizzatori del traffico, io ho conosciuto praticamente tutti, erano 7, 8, non di più. Allora, c'è gente che è diventata milionaria su questa vicenda. Bene, Allora, la cosa si svolge molto facilmente. Uno va in qualsiasi bar di Zarzis e dice, guarda, io voglio andare a Lampedusa. Ok, nessuno ti chiede nulla, chi sei, dove vieni, dove vai, soldi ce l'hai, sì, ce l'ho. Numero del tuo contatto, del tuo telefono, ti facciamo, ti chiamiamo quando la barca è qua. E se viene dall'interno, lo mettono con altri che arrivano dalla Tunisia, in una casa. Io sono stato una settimana in una casa con questi ragazzi qua, perché volevo vedere. Cioè, queste cose bisogna fare quando uno entra nelle tragedie degli altri. Bisogna essere onesti, cioè primo non fingere di essere un'altra cosa e quindi non raccontare di essere un algerino, ma io sono un giornalista che viene da tutti sulla mia barca, sapevano che cos'era, cosa volevo fare e perché lo facevo. Secondo, fare esattamente, assumersi esattamente gli stessi rischi e le stesse abitudini di queste persone di cui tu condividi la tragedia. Questo non è uno scherzo, non è un viaggio, non è il Guinness dei primati. Allora, niente telefono satellitare, perché loro non ce l'hanno, perché nessuno di questi qua, quando la barca laggiù al centro del canale di Sicilia chiama la guardia costiera perché ti venga a prendere, non ce l'hanno, non c'hanno modo di comunicazione, perché devo farlo io. Nessun giubbotto salvagente, ammesso che nel Mediterraneo a marzo uno, anche se Mark Spitz dopo 20 minuti è morto, perché è freddo, perché non riesce a nuotare, perché non stai, se nessuno ti viene a prendere subito non ti sa. Allora, faccio le stesse cose che hanno fatto loro, altrimenti non lo faccio, perché sono un'altra cosa, sono un corpo estraneo, non ne condivido le stesse sensazioni, non posso raccontare chi sono se non sono loro. Allora, sto una settimana con loro, li conosco tutti, mi raccontano le loro storie, insomma, non parliamo mai del mare, mai del mare. Io sono uno terraneo, sono nato qua, sono castigiano, appassionato di alpinismo, di sci, di qua, mare, sì, mi piace, però non è il mio elemento. E anche questa gente del deserto, che viene dall'interno, il mare è qualcosa di strano, di ostile, devi avere un coraggio per affrontarlo, devi avere un'enorme motivazione. Non sono pescatori, non sono marinai, quelli sono persone che portano la barca, gli altri, nessuno sapeva nuotare sulla mia barca, nessuno sapeva nuotare. Ma cavolo, comunque ripeto, non sarebbe stato quello il la salvezza, ripeto, anche il campione del mondo del 1500 stile libero con mare mosso a marzo nel Mediterraneo muore di ipotermia se non lo tirano fuori dopo 10 minuti, dopo mezz'ora. E infatti il grande dramma di quando la barca è andata giù, che nessuno, per fortuna c'era la guardia costiera, se no morivamo tutti a 113, non c'era sapere. Allora, a un certo momento, quando il mare è caldo, le previsioni sono buone per 25-24 ore almeno, la barca è rotta, eccetera, ti chiama se non sei già lì nella casa. Per questa sera, la spiaggia X. Attenzione, non è una cosa che si svolgeva, diciamo, con del particolari accorgimenti antipolizieschi. Tutti sapevano delle barche partivano, cioè io sono partito dal porto di Zarzis, dal molo del porto di Zarzis, siamo passati col camion con cui eravamo, in cui c'erano infilati per portarci al porto, davanti alla caserma della gendarmeria, che era opportunamente chiusa e spenta. Ma in un paese che... la bustarella, ma non è soltanto quello, attenzione, perché sotto la dittatura venire in Italia a prendere la barca era vietato, 5 anni di galera per il partente, non per l'organizzatore del traffico che rischiava la pena di morte. Benalì con noi era onesto, se non vi faccio partire nessuno, non partiva nessuno. Non c'è mai stato un tunisino che dalla Tunisia è riuscito a partire, venire in Italia o venire in Europa durante gli anni in cui Benalì aveva firmato le carte con il governo italiano, con l'Unione Europea, eccetera. Allora, attenzione, una cosa che era stata proibita per 10-15 anni, che era un elemento dell'oppressione dittatoriale, cioè il divieto di andare dove uno voleva. Allora, cade questa dittatura, questi giovani vogliono andarsi, ma chi? Chi? tra i governanti provvisori e transitori di quel paese poteva venire a dire no, non vai, ti arresto. Era un esercizio della libertà che si erano conquistati, per cui facevano finta di niente. Poi ovviamente c'era in questo grande affare in cui giravano decine di migliaia di euro, è ovvio che bisognava ungere il governatore piuttosto che il capo dei gendarmi. Comunque io sono andato dal porto, di luci del porto accese, un'atmosfera di bolgia, di festa popolare, con le famiglie dei partenti che venivano a salutare i ragazzi che andavano, decine di altri ragazzi che cercavano di gettarsi nella barca perché non avevano ottenuto il posto e venivano tenuti a bastonate lontani dagli organizzatori del traffico, il lancio dell'acqua come benedizione su quelli che partivano, le navi incolonnate come la flotta che usciva da Taranto o da Scapaflau. Cioè questa è stata la partenza, no? Straordinaria scena di festa popolare, di gioia, di speranza, di paura, tutto mescolato assieme. Poi siamo partiti in Mediterraneo, un viaggio, la notte è diventato mattino, poi è diventato giorno. Per tre volte il motore di questa carriola si è fermato, ma non lo dico per una considerazione statistica, lo dico perché il motore azionava la pompa di aspirazione dell'acqua nella stiva, per cui nel momento in cui il motore si spegne la barca comincia a imbarcare acqua e non c'è modo di liberarla. E che un signore, il capitano, questo qui che non era capitano, cioè, con un caccialite è entrato, solo con un caccialite è entrato. Io all'inizio non avevo capito dove era il problema, insomma, guarda, accidente, perdiamo tre ore, arriveremo chissà quando. Io tra l'altro al giornale avevo detto, guardate che oltre le 22-23 ore cominciate a preoccuparvi perché è successo qualcosa, mandate, non so, gli elicotteri, la guardia costiera, insomma. E quindi guardavo una certa preoccupazione passare del tempo. E poi mi accorgo che l'angoscia che c'era a bordo, mi viene spiegata, è che se questo motore non ripartiva affondavamo lì, nel mezzo del canale Sicilia, dopo 4 ore dalla costa tunisina, senza che nessuno mai si sognasse di venirci a salvare. E col cacciavite quest'uomo miracolo rimette in azione per 3 volte questo meccanismo che aveva decrepito, ansante, cioè. Poi arriviamo, ci avviciniamo via via alla costa del Passaggiorno, eccetera, non incontriamo nessuna nave, nulla, il vuoto più assoluto. E comincia a scendere la sera un elicottero della Marina Militare, i contrassegni della Marina Militare ci sorvola e fa i segnali Morse al capitano della imbarcazione dicendo allora dirigiti su Lampedusa e segui la mia direzione, cosa che poi si allontana e sparisce e scende la sera. Dell'isola non c'è la traccia. A un certo punto il motore esplode, proprio esplode, una fiammata enorme, nessun cacciavite, nessun ingegnere del Politecnico sarebbe stato in grado di farlo ripartire. Era fuso, esplode, non c'è niente da fare, e l'acqua comincia ovviamente a salire nella stiva. E in quel momento una vedetta della capitaneria di porto italiana accosta la barca. E qui vi racconto una cosa che nel pezzo che ho scritto, sono arrivato a Pedro, non l'ho messo. Accosta l'imbarcazione mobile e i marinai della vedetta, faccio una premessa. Io devo la vita ai signori, ai marinai, agli ufficiali della Guardia Costiera Italiana, e spendo una parola in un paese in cui le istituzioni sono sempre denigrate perché non funzionano, perché è fatto da gente che si fa gli affari propri, perché che mette la giacca e se ne va al bar a mangiare il cappuccino con il maltozzo. Io ho incontrato a Lampedusa, e come me l'hanno incontrato migliaia e migliaia di altre persone che hanno fatto la mia stessa esperienza, una parte delle istituzioni e dell'amministrazione pubblica di questo Stato sgangherato che celebra 150 anni, che funziona, che è fatto da piccoli modesti umili eroi del quotidiano, gente che fa il suo lavoro senza chiasso, senza gridare, senza chiedere la quattordicesima, l'indennità di navigazione, l'indennità di salvataggio, salva vite umane. Poi quello è il suo mestiere. Quel giorno lì avevate 13 o 14 navi, imbarcazioni come la mia, Lampedusa, nella giornata, e 7-8 avevano avuto dei problemi, chi non motore rotto, chi doveva essere trascinato, chi salvato, erano allo stremo. E sono usciti mai per l'ennesima volta, perché probabilmente l'elicottero gli aveva segnalato che c'era ancora un'imbarcazione che lentamente stava arrivando verso Lampedusa. Dalla vedetta, faccio questa premessa, voi capirete perché. Il marinaio, il capitano, se non mi ricordo, comincia a gridare: rimetti, in termini piuttosto brutali, rimetti in moto questa baracca e seguimi a Lampedusa. Mettiti dietro di me e seguiti a Lampedusa. Nessuno sulla barca parlava lingue diverse dall'arabo o il francese, per cui nessuno capiva che cosa. Questo qui stava dicendo, continuava a urlare, sempre più inferocito, perché dalla barca nessuno faceva nulla. Allora, decido di giocare la parte del mio essere, che non era quello del clandestino, dell'emigrante, ma dell'italiano capitato lì, e dico al marinaio: guardi che è impossibile far muovere la barca perché il motore è esploso. Sulla vedetta scende un lungo silenzio, perplesso, e la stessa voce di prima dice: ma tu parli bene l'italiano. Notate il soggetto: tu parli bene l'italiano. Io dico: beh, sì, io sono italiano, sono un giornalista della Stampa e sto qua, insomma. Altro enorme, lunghissimo silenzio. E questo dice: ma lei perché è sulla barca? Allora, ho fatto la premessa perché non voglio che qualcuno di voi pensi che questo sia una manifestazione di razzismo latente. Questa gente salvava tutti, l'italiano e il tunisino. Non è che i modi che usavano dipendevano anche dalla enormità del lavoro.
Che pensavo che tu fosse il capitano.
No. Ma insomma, mentre noi scambiamo questo esercizio di cortesia, la barca comincia a prendere acqua e alzarsi verso. Naturalmente sulla barca c'era il panico, perché questi, noi sono stati, come tutti gli altri 112, immobili, seduti in questo modo al nostro posto per 22 ore, perché non c'era la possibilità di andare da qualche parte, perché lo spazio era completamente occupato per ogni centimetro quadrato da esseri umani. Allora, quando ho cominciato a cosa che la barca andava giù, ha cominciato a spostarsi ancora. Allora io parlavo francese, ho fatto un po' di interprete, parlando delle parole di acqua, insomma, ho cercato di tranquillizzare, guardate, io sono con voi. Siccome per principio salveranno prima l'italiano del corpo, sto per ultimo sulla barca, mi salvano tutti e poi vengo con voi, quindi non preoccupate, ormai c'è la guardia costiera, c'è la carriera. Però questa barca andava giù veramente, dico, allora hanno lanciato quei gommoni che si autogonfiabili, quelli per il soccorso in alto mare. E il panico ormai è talmente diffuso che non sono riuscito a fargli capire che bisogna tenere il gommone per le corde che sono all'esterno, poi salire uno per uno con calma e poi l'ultimo sale per ultimo se ne va, cercando di buttarsi dalla barca direttamente nel gommone con il rischio che qualcuno venga a affogarsi, per cui hanno ripreso il gommone. Alla fine, insomma, la faccio molto breve, in un caos primordiale ci siamo arrampicati sulle murate delle due barche di soccorso in alto mare e salvo qualche ferito, ma peraltro lieve, tutti siamo stati salvati. E questa è la storia del mio viaggio. Faccio una piccola appendice e poi chiudiamo, che è veramente tardi. L'unità della Guardia Costiera va nel porto vecchio di Lampedusa, non so se voi conoscete Lampedusa, non è che non c'è stato, c'è un piccolo porticciolo che era pieno di televisioni, di giornalisti, perché era l'epoca, era il momento della massima affluenza, problema europeo dell'immigrazione a Lampedusa. americani, tedeschi, francesi, insomma, enormi antenne satellitari, e tutti in attesa di questa barca di cui avevate la notizia che stava affondando e che c'era il rischio dell'ennesima tragedia, proprio a due ore davanti. Boh, io sto sulla, tutti questi scendono, vengono aiutati, qualcuno va con l'ambulanza, eccetera, e scendono dalla barca. Insomma, io ho visto chiacchierare con il comandante della barca, che boh, voleva sapere più notizie mie di quanto ne avevo fornite fino a quel momento. E poi, ammetto, ero vestito veramente come un tunisino, avevo una gellaba, una sorta di vestiti umidi, belli di lana di cammello, che tengono molto caldo, perché l'ho comprato perché il freddo della notte era notevole. E poi insomma ero veramente bagnato fino qui, ero impresentabile, scarpe bianche per il sale dell'acqua, perché il mare, la barca era talmente bassa che le onde, cioè il mare saliva sul ponte e poi si ritirava quando la barca, l'onda risaliva, e così per tutto il viaggio, per cui ho avuto i piedi nell'acqua, non so, i piedi per 22 ore. Poi scendo tranquillamente dalla barca, saluto il comandante, ringrazio due o tre goli e nessuno mi ha. In fondo la notizia ero io, cioè ero l'unico non tunisino che aveva fatto il viaggio, ma tutti mi hanno visto così, io pensavo fosse il tunisino che si era tardato sulla barca, nessuno per fortuna mi chiede niente. Non i due carabinieri dei ROS che mi hanno interrogato per avere notizie del traffico, di chi l'aveva organizzato, poi potevo fornire ben poco. Poi vado verso un albergo di Lampedusa, cui sapevo che il giornale, cui sapevo il giornale mi aveva prenotato per quando sei arrivato, molto ottimisti sul fatto che io, e che è proprio sulla sopra, mi presento, scena veramente straordinaria, c'è una signora bionda che poi ho scoperto la proprietaria e il diciamo guardiano di notte, il portiere di notte, mi guardano con occhi perplessi, cioè io non avevo niente perché avevo una sacca che finiva di ancora, quindi non assolutamente nulla, avevo il passaporto e il portafoglio che avevo vuoto perché gli ultimi 1.000 euro li avevo dati al passato, quindi ero veramente un entro e dico buongiorno, dovrebbe esserci una prenotazione a mio nome. Enorme complessità tra i due. La signora bionda dice vediamo, consulta, e non risultavano. Accidenti, ma è possibile, forse l'hanno già dato per morto e hanno risparmiato anche la prenotazione. Dico, sì, da, potrei fare una telefonata al mio giornale per sapere. Questo si scambiano occhiate tra me e dice, vabbè, però il numero lo faccio io, ha detto la signora. Fa il numero, parlo con il del capo redattore di notte, gli dico, ma sono all'albergo, dico, ma no, vorrei, insomma, scoprono che erano per lo stato dell'albergo dall'altra parte dell'isola. Vabbè, saluto i due sollevati da questa notizia che non ero lì e dico, beh, sarà per la prossima volta, quasi che è stata accolta, devo dire, magari in circostanze migliori, perché mi ho presentato e ho detto, sa, sono reduce da un naufragio, e la cosa l'avevo un po', l'avevo lasciato in me, ma questo è carino. Esco maledicendo il mio destino, rifaccio la strada, prendo la salita che porta verso il centro di Lampedusa, passo davanti alla stazione dei carabinieri, poi c'erano tutti i mezzi, la polizia, eccetera, eccetera. A un certo punto vedo e devo fare tutta questa lunghissima strada dritta che attraversa l'isola, si chiama Via Roma, una grande fantasia, e vedo un pulmino che viene nella mia direzione. Io no, per me sono mai mezzanotte e mezza, no, fare tra le 10. Il pulmino si apre il finestrino e il guidatore mi dice sali, vieni, mi aveva scambiato per un tunisino che alla sera fino a una certa ora poteva andare in giro nel bar del paese e poi venivano richiamati per essere portati nel centro di raccolta dove mi chiudevano la doppia mandata fino al giorno dopo. No, guarda, mi distacco dalla loro storia, non sono un tunisino, vado a cercarmi albergo. Questa è la mia storia del viaggio. Thank you.